Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il segreto di Francesco Grimandi. È un giallo storico ambientato a Bologna, nell'agosto del 1321, e costituisce il sesto volume della serie dedicata al vicario di giustizia Jacopo Lamberti, pur collocandosi editorialmente dopo altre avventure del personaggio. Il romanzo ne racconta l'esordio investigativo, un giovane Jacopo, meno esperto e più esposto agli errori rispetto al funzionario che i lettori della serie possono già conoscere. L'uccisione di Matteo, suo vecchio amico, trasforma un impulso personale di vendetta in un'indagine che conduce verso un passato remoto, una setta eretica non scomparsa e il potere dell'Inquisizione. L'incontro con Elena, una sconosciuta che lo orienta nei passaggi più oscuri della vicenda, introduce inoltre una trama di minacce e violenze legate alla fede. Il libro unisce dunque l'impianto del thriller investigativo alla ricostruzione di un contesto medievale attraversato da controllo religioso, conflitti morali e pericoli politici. La storia è presentata come autonoma e leggibile, anche senza conoscere i precedenti titoli della serie. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'esordio di Jacopo Lamberti rende l'indagine anche un ritratto di formazione. L'elemento più distintivo di Il Segreto è la sua posizione di prequel interno alla serie. Sebbene sia il volume 6 delle indagini del vicario di giustizia Jacopo Lamberti, l'azione si svolge nel 1321, prima delle vicende ambientate negli anni successivi, e mostra il protagonista alla sua prima indagine. Questo spostamento cronologico modifica la funzione del giallo. Non si tratta soltanto di capire chi abbia ucciso Matteo, ma di osservare come Jacopo affronti per la prima volta responsabilità, rischi e ambiguità proprie del suo incarico. Le informazioni disponibili lo descrivono come ancora giovane e non sempre prudente nel cacciarsi nei guai. Tale premessa attribuisce peso alla sua inesperienza, senza richiedere di inventare un percorso psicologico più dettagliato. Per chi segue la serie, il romanzo offre un punto d'origine e consente di confrontare l'esordiente con il vicario più affermato dei libri ambientati dopo il 1325. Per chi vi entra per la prima volta, invece, evita il problema della continuità arretrata. La scoperta del personaggio coincide con il suo debutto professionale. L'impostazione valorizza il rapporto fra maturazione individuale e procedura investigativa, perché ogni scelta di Jacopo ha conseguenze personali prima ancora che istituzionali. Secondo, l'assassinio di Matteo intreccia giustizia pubblica e impulso di vendetta. Il delitto che apre la vicenda riguarda Matteo, definito un vecchio amico di Jacopo. La scelta di una vittima legata al protagonista dà al caso una pressione emotiva precisa. Jacopo decide di vendicarlo, ma deve contemporaneamente muoversi nel ruolo di vicario di giustizia. Il romanzo imposta così una tensione classica del giallo storico. La ricerca della verità non è mai completamente separata dalle motivazioni di chi indaga. In un'indagine su un estraneo, il funzionario può aspirare a una maggiore distanza. Qui il lutto e la memoria dell'amicizia rischiano di condizionare tempi, giudizi e fiducia verso gli altri. Non occorre presumere in che modo Grimandi risolva tale conflitto per riconoscerne la rilevanza strutturale. Il punto concreto è che la vendetta viene indicata come motore dell'azione, mentre Jacopo appartiene a un'istituzione incaricata di amministrare la giustizia. L'indagine si trova quindi fra due logiche: la riparazione privata per una perdita subita e l'accertamento pubblico di responsabilità. Questa sovrapposizione è adatta al contesto medievale, nel quale autorità, relazioni personali e reputazione potevano essere difficilmente separabili. Il mistero criminale assume pertanto anche un valore etico. Perseguire un assassino non significa automaticamente sottrarsi al desiderio di punirlo. Terzo, eresia e inquisizione trasformano la fede in una forza di minaccia concreta. La trama collega l'omicidio ai lasciti di una setta eretica che non risulta estinta e all'inquisizione. Questi elementi non vanno letti come semplice decorazione medievale. Definiscono il tipo di pericolo che Jacopo deve affrontare. L'eresia, nel quadro narrativo annunciato, rimanda a una frattura religiosa con implicazioni sociali e repressive. L'Inquisizione introduce invece un potere capace di intervenire sulla definizione stessa di ortodossia e colpa. La fede diventa quindi un terreno attraversato da minacce, violenza e segreti, non un fondale neutro. La presenza di Elena è presentata proprio in rapporto a un intreccio spietato iniziato molti anni prima e a pericoli legati alla sua fede. Ciò suggerisce con chiarezza che il caso non sia limitato all'identificazione di un singolo colpevole, ma richieda di ricostruire rapporti fra passato e presente. Il lettore di Gialli Storici trova qui un impiego funzionale del concontesto. Le credenze e le istituzioni religiose influiscono sulla posta in gioco dell'indagine. Al tempo stesso, il libro non viene descritto come un saggio sull'Inquisizione. Il suo interesse resta narrativo. Grimandi usa il conflitto religioso per dare al mistero una scala più ampia, nella quale la vulnerabilità individuale di Jacopo ed Elena si confronta con forze organizzate e difficili da decifrare. Quarto, la Bologna del 1321 offre una cronologia anteriore al resto della serie. L'ambientazione bolognese non è una generica evocazione del Medioevo, ma possiede una datazione precisa agosto 1321. Rispetto agli altri titoli della serie indicati nella presentazione editoriale, collocati fra il 1325 e il 1327, il segreto torna indietro di alcuni anni. Questa scelta è importante perché serve sia alla natura di prequel, sia alla costruzione dell'atmosfera. Jacopo agisce in una città dei primi decenni del 300, in un'epoca in cui l'esercizio della giustizia, il peso delle autorità religiose e le reti di fedeltà personali possono entrare in attrito. Il romanzo non va però valutato come fonte storica autonoma. È un'opera di finzione che utilizza un'ambientazione medievale per sostenere una vicenda investigativa. Il suo interesse risiede nell'effetto di vincolo che il passato impone al protagonista. Le informazioni sono meno immediate. I segreti possono essere custoditi da gruppi e istituzioni, e la minaccia può provenire da un intreccio sedimentato nel tempo. Bologna diventa così lo spazio in cui il crimine presente richiede di riaprire tracce di anni precedenti. Per il lettore, la specificità cronologica contribuisce a distinguere il libro da un thriller contemporaneo travestito da storico. La cornice del 1321 è connessa al ruolo di vicario, alla questione dell'eresia e al rapporto fra indagine privata e poteri pubblici. Infine, Elena e il passato nascosto ampliano il caso oltre il delitto iniziale. Elena è presentata come un'affascinante sconosciuta che guida Jacopo nei meandri di un intreccio iniziato molti anni prima. Al di là della formulazione promozionale, questo dato chiarisce una funzione narrativa concreta all'indagine avanza, grazie a una figura che possiede o apre l'accesso a conoscenze non immediatamente disponibili al vicario. La sua presenza sposta l'attenzione dal solo assassinio di Matteo alla ricostruzione di un segreto più antico, nel quale violenze e minacce si accumulano nel tempo. Il dispositivo è tipico del giallo. La scoperta non procede soltanto dalla scena iniziale del crimine, ma dall'emersione graduale di legami nascosti. In questo caso, però, i legami dichiarati coinvolgono fede, setta eretica e inquisizione. Perciò il passato non è una semplice storia privata. È il deposito da cui proviene il pericolo attuale. Elena non può essere ridotta, sulla base delle sole informazioni disponibili, a un ruolo sentimentale o a una complice. Ciò che è verificabile è il suo contributo di guida e il suo coinvolgimento nelle minacce. Questa prudenza interpretativa permette di apprezzare la struttura senza anticipare o deformare la trama. Il romanzo sembra puntare sulla progressione. Jacopo segue un delitto personale. Incontra una testimone o mediatrice decisiva e si misura con un nemico descritto come misterioso e spietato. L'effetto atteso è un intreccio in cui la rivelazione finale dipende dalla lettura del passato. In conclusione, il segreto è indicato soprattutto per chi cerca un giallo storico italiano di taglio accessibile, costruito attorno a un'indagine, a un contesto medievale riconoscibile e a una posta in gioco personale. Può interessare sia i lettori già affezionati a Jacopo Lamberti, desiderosi di incontrarlo nella fase iniziale della sua carriera, sia chi non conosce la serie. La presentazione del libro lo definisce infatti una storia autonoma. Il vantaggio pratico di questa scelta è evidente: non impone di recuperare 5 volumi per comprendere il caso, ma offre comunque una prospettiva aggiuntiva sull'universo narrativo di Grimandi. Rispetto a molti thriller storici centrati soltanto sull'enigma o sulla ricostruzione d'epoca, il romanzo si distingue per la combinazione di 3 linee dichiarate il delitto di un amico, il debutto professionale di un giovane vicario e il riemergere di un conflitto religioso legato a una setta eretica e all'Inquisizione. Questa combinazione dà al mistero una doppia scala privata, perché Jacopo vuole vendicare Matteo. Più ampia, perché il caso rinvia a poteri e segreti che lo precedono. L'ambientazione nella Bologna del 1321 non è quindi un semplice ornamento, ma il quadro che rende plausibile l'intreccio fra giustizia, fede e minaccia. Chi preferisce romanzi storici rigorosamente documentari o indagini procedurali moderne potrebbe trovarsi davanti a un'opera orientata, prima di tutto, alla tensione narrativa. Per il lettore interessato a un'avventura medievale rapida e indipendente, il libro offre invece un accesso diretto alla genesi investigativa di Jacopo Lamberti. Se vuoi supportare Francesco Grimandi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!